Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
E i Zambelli ci raccomandano il ricordo di Don Albino che è morto, che è il vecchio parroco precedente di Zola. Lo ricordiamo in questa messa.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 21, versetti 15-26. Dopo questi giorni, fatti preparativi, salimmo a Gerusalemme. Vennero con noi anche alcuni discepoli da Cesarea, i quali ci condussero da un certo Mnasone di Cipro, discepolo della prima ora, dal quale ricevemmo ospitalità. Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno dopo Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi. C'erano anche tutti gli anziani. Dopo aver rivolto loro il saluto, si mise a raccontare nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero. Come ebbero ascoltato, davano gloria a Dio. Poi dissero a Paolo: «Tu vedi, fratello, quante migliaia di giudei sono venuti alla fede e sono tutti osservanti della legge. Ora hanno sentito dire di te che insegni a tutti i giudei sparsi tra i pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non seguire più le usanze tradizionali. Che facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato. Fa dunque quanto ti diciamo. Vi sono fra noi quattro uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, compi la purificazione insieme a loro e paga tu per loro perché si facciano radere il capo. Così tutti verranno a sapere che non c'è nulla di vero in quello che hanno sentito dire, ma che invece anche tu ti comporti bene, osservando la legge. Quanto ai pagani che sono venuti alla fede, noi abbiamo deciso e abbiamo loro scritto che si tengano lontani dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da ogni animale soffocato e dalle unioni illegittime. Allora Paolo prese con sé quegli uomini e il giorno seguente, fatta insieme a loro la purificazione, entrò nel Tempio per comunicare il compimento dei giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Parola di Dio.
Ecco, finalmente Paolo e un folto gruppo, in questo caso è veramente un folto gruppo, di rappresentanti delle chiese. Luca non lo dice esplicitamente, ma si può supporre per portare anche la colletta, di cui molto si parla nelle lettere di Paolo, lettere ai Romani, prima e seconda lettera ai Corinzi, con interi capitoli dedicati a questo tema, a questo punto, sul significato di questo, però qui non appare in primo piano. L'unica osservazione che farei, ascoltando la traduzione, è al versetto 20, giusto per introdurre il nostro dialogo, dove il traduttore forse si è spaventato o ha dei dubbi, e forse anche giustificati, perché traduce nel discorso che Giacomo fa: «Vedi, fratello, quante migliaia, traduce mi pare, no? Mentre il testo dice quante decine di migliaia, forse ha pensato che era un'esagerazione, comunque il testo qui dice quante decine di migliaia, ecco, hanno aderito alla fede in Gesù e sono... L'altra osservazione è, ma minore se vogliamo, sempre nello stesso versetto, ascoltavo, dice, sono osservanti della legge. È una traduzione un po' debole, è nella direzione giusta, ma è debole. Il testo è molto più forte. Per esempio lo troviamo anche nella lettera ai Galati, capitolo 1, versetto 14, quando Paolo parla di sé, dicendo che sopravanzava tutti, e aggiunge questa espressione, che però là la CEI traduce in modo fuorviante, ma l'avrete nell'orecchio, perché traduce accanito com'ero, quindi dà un senso negativo a quello che invece Paolo, a quello che Paolo vuol sottolineare, e gli serve sottolineare questo per poi poter dire che appunto non si può dubitare del suo attaccamento alla legge, e che quindi abbia cambiato idea su questo, eccetera. Ma forse la traduzione più semplice è tradurre pieni di zelo, ecco, anche noi usiamo questo, e zelo ha un significato positivo, però è di più che osservanti, significa un'osservanza zelante. Ecco, a voi la parola.
Paolo, con questo incontro, diciamo che termina il grande lavoro missionario da lui iniziato dopo l'assemblea di Gerusalemme, e nel racconto che qui inizia molti passi rievocano a quell'assemblea, le cui disposizioni vengono confermate sia per gli ebrei come anche per i pagani convertiti. E c'è una considerazione che non era difficile per un ebreo convertito e di buona fede trarre le giuste conclusioni, diciamo, dall'insegnamento di Paolo sulla salvezza mediante la fede, però, e tralasciando naturalmente la circoncisione e le opere della legge. In realtà, però, Paolo pensava più a liberare dalla legge i pagani convertiti più che allontanare da essa gli ebrei credenti, se ammettevano però, diciamo, l'allontanamento dalla legge dell'antica alleanza. Secondo Luca, accettando la proposta fatagli dagli anziani, si impegna seriamente e si pensa che Paolo stesso dovesse adempiere magari ad un suo voto. Il voto di cui naturalmente si parla sembra alludere al nazireato, che comportava innanzitutto l'astensione da bevande alcoliche e la crescita dei capelli e la separazione da tutto ciò che era impuro. Durava 30 giorni e i riti di purificazione erano previsti anche per chi rientrava nella Terra Santa dopo essere stati in territori pagani.
A me ha interessato molto la questione del voto, e si suppone qui, almeno io l'ho letto così, quello che i fratelli di Gerusalemme propongono a Paolo è di andare a sciogliere il suo voto personale insieme a questi fratelli che pure devono scioglierlo. Si dice che a Cencre si era fatto tagliare i capelli per un voto che aveva fatto, si suppone appunto che si tagli i capelli fino a che non, forse fino a che non riesce ad andare a Gerusalemme, certo. Perché dopo si diceva, l'avevamo già visto, 20-22 dice, avvinto dallo Spirito vado a Gerusalemme, e qua lui scioglie questo voto. E leggendo la lettera ai Galati, intanto si dice che quando durante la sua difesa lui dirà ora dopo molti anni sono venuto a Gerusalemme. Quindi Paolo non era uno che andava a Gerusalemme tutti gli anni, è stato tanti anni senza andarci. E qui evidentemente ha fatto un voto di qualcosa, noi non sappiamo il contenuto, comunque è collegato a doverlo andare a sciogliere a Gerusalemme. Volevo solo dire una cosa, che quando Paolo scrive ai Galati, e questa lettera ai Galati è stata scritta probabilmente durante i viaggi, raccontando del patto tra lui e gli anziani di Gerusalemme, dice così: riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la loro destra, prima del primo viaggio, no? In segno di comunione, perché noi andassimo verso i pagani ed esso verso i circoncisi. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri, ciò che mi sono proprio preoccupato di fare. Qui forse ci si riferisce proprio a ricordarsi dei poveri di Gerusalemme, lo si può evincere da altri testi, e anche la colletta è per i poveri di Gerusalemme. Quindi qui in un certo senso è anche la sua, diciamo, la promessa che ha fatto, che viene mantenuta.
Riguardo al voto, forse non ho capito bene, perché qui gli anziani gli chiedono di andare, di accompagnare queste quattro persone per portare a compimento il voto, che poi consisterà nel tagliarsi i capelli, poi offrirli, bruciarli, offrirli in sacrificio purificatorio. E lui a cencre, però li aveva già fatti tagliare, quindi probabilmente adesso non ricordo bene, ma a cencre, a Filippi non c'era una a cencre, voglio dire, giù, non c'era, non ricordo se c'era una sinagoga, perché dopo lui deve compiere il voto, immediatamente dopo aver tagliato i capelli. Quindi questo per dire che quello che chiedono qua gli anziani è probabilmente accompagnare questi quattro che devono compiere il voto come partecipazione, atto purificatorio per lui, per essere stato in contree pagane, lo vedo così, insomma, penso questo. Però rispetto a questo voto ho fatto questo ragionamento, leggendolo così, questa proposta degli anziani, in fondo, voglio dire, non, allora, Paolo abbiamo visto nel corso, lui manifesta la sua religiosità, il suo attaccamento alle leggi giudaiche, alla spiritualità giudaica, il voto ne è un esempio, come andava in qualsiasi luogo dove c'era una sinagoga, andava a pregare e poi a parlare. I sette giorni degli asini, che vuole festeggiare la Pasqua, credo, con Lidia, nella chiesa di Lidia, poi dopo va arrivare quanto prima a Gerusalemme, prima della Pentecoste. Dunque c'è questa affermazione dall'autore su questa religiosità, osservanza comunque della religiosità, religione giudaica. E la proposta degli anziani di accompagnare non è... non va a intaccare per Paolo, da una parte, riguardo al decreto che era stato prodotto dal Concilio di Gerusalemme, sì, non va a intaccare la libertà dei proseliti, non parliamo più di pagani, perché qui siamo, insomma, Antiochia, Siria, sì, eccetera, ci dice la libertà dei proseliti, la libertà che è stata conferita ai proseliti che aderivano quindi alla fede di Cristo, che non dovevano circoncidersi. Non va a intaccare questo, da una parte, e dall'altra, riguardo al rapporto coi giudei convertiti, ma in questo momento si vede, insomma, una forte opposizione lì anche a Gerusalemme, va a mettere comunque in evidenza la sua osservanza, stando a quest'idea che lui accompagna i quattro perché va a purificarsi, cioè sta dentro comunque a quello che è la loro quello che loro consideravano, cioè quando si andava in una zona, sì. addirittura in Samaria, Gesù aveva detto, insomma, scuotetevi la polvere, quindi sta dentro a questa osservanza, insomma.
No, a me ha colpito che Paolo accetti di andare al Tempio a sciogliere il suo voto e quello di questi quattro, accetta il consiglio, perché appunto tanti giudei hanno creduto e lui evidentemente non è un atto di ipocrisia, perché penso che anche Paolo osservasse appunto scioglie il voto, era... però è un atto di rispetto, di attenzione, e mi ha colpito, mi è parso molto bello questo atteggiamento di Paolo, e che poi si potrebbe dire non è servito, perché immediatamente dopo lo prendono, e così mi sembrava che veramente è il disegno del Signore che passa anche attraverso questo suo atto di rispetto, di amore verso il suo popolo, che non vuole offendere, non vuole turbare, e perché si compie il disegno del Signore, lui deve essere consegnato nelle mani delle genti, deve andare a Roma, ha deciso nello spirito di vedere Roma, e il Signore glielo confermerà, al capitolo 23 renderai testimonianza a Roma. E quindi mi pareva bello che il disegno del Signore prosegue, si compie l'opera dello Spirito, lui deve andare a Roma, essere consegnato nelle mani dei gentili, e passa attraverso questo suo atto di condiscendenza, che non rinega quello che lui, il fatto che i gentili non si debbano circoncidere viene ribadito. Però è appunto questo atto di rispetto, mi sembrava bello.
Io mi unisco un attimo a quel che diceva Mariam in un altro senso, cioè anche a me all'inizio ha richiamato un po' il capitolo 15, perché intanto il contesto è quello, ma poi anche molti termini ritornano. Appunto là il problema è il rapporto con i pagani, no? E quindi come immetterli, cosa fare, appunto. E quindi il problema è quello. Qui sembra che il problema appunto sia dell'altra parte, diciamo così, della Chiesa, perché appunto pare che abbiano sentito che lui si comporti, eccetera, eccetera. E qui sì, no, e quindi mi sembra che appunto una possibilità poteva essere quella di difendersi, di spiegare, ecco, di fare dei discorsi. Gli consigliano questa cosa qui, e quello che a me ha preso di più è il grande silenzio di Paolo a questo punto. Cioè, mentre all'inizio appunto spiega quello che ha fatto, eccetera, suscitando, a questo punto lui accetta anche questi sospetti, quindi evidentemente accetta il consiglio, e poi c'è questo grande silenzio. A me ha fatto molta impressione, perché forse appunto stiamo cominciando anche a leggere la passione di Matteo, e lui aveva ben in mente, ho l'impressione, quello che gli era stato detto più volte a Gerusalemme, ecco, sarà consegnato. E mi sembra che così, appunto, non solo rispetto, ma anche proprio questa sottomissione, ecco, con cui lui accetta di andare, di fare, di appunto sciogliere il voto loro, probabilmente anche il suo, insomma. Però così mi sembra che ci sia, cioè io l'ho sentito molto, molto vicino a come il Signore si è mosso, ecco, negli ultimi giorni. Proprio stando sotto, anche non sapendo cosa sarebbe successo, evidentemente, però così.
Si parla molto dell'incidente di Antiochia tra Pietro e Paolo, per far emergere due punti di vista un po' differenti, ecco, nel vivere la fede. Questo invece mi sembra il capitolo centrale, ecco, per far emergere, per fare capire come in realtà le cose stessero in quel momento, in quel punto. Ecco. C'è una chiesa, che è quella di Gerusalemme, che vive a questo punto relativamente tranquilla in mezzo al suo popolo.
Sì.
Non ci sono più le persecuzioni. È un brano in cui non compaiono parole di Paolo, se non indirette. Si dice, si mise a raccontare nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero. Non ci sono parole di Paolo, ci sono invece le parole di Giacomo. E le parole di Giacomo sono molto importanti, molto significative, perché lui dice: tu vedi quante migliaia di giudei o decine di migliaia sono venuti alla fede. Quindi i pagani, però devi considerare che tanti giudei sono venuti alla fede e sono tutti zelanti, sono tutti osservanti della legge. E poi ci sono delle considerazioni su quello che si sente dire di lui, ma alla fine, un pochino come accennava anche Anita, c'è questo atto di sottomissione, c'è questo così tutti verranno a sapere che non c'è nulla di vero in quello che hanno sentito, ma che tu, anche tu invece, ti comporti bene. E questo, diciamo così, è un qualche cosa che è una linea dottrinale, è un'indicazione, cioè per comportarsi bene bisogna fare così.
E osservare la legge.
Osservare la legge.
Beh, certo.
Appunto.
Osservare i comandamenti.
Quindi qua si vedono veramente, in questo capitolo, secondo me, da queste parole di Giacomo si vede molto bene la differenza.
Sì, mi sembra che questo è il punto centrale qui, no? E almeno a me pare questo. Avete già spiegato la faccenda del voto. Non è detto che il voto non sia servito. Perché? Perché qui il problema non è, come poi avverrà quando è nel Tempio, fra i giudei che non credono in Gesù e Paolo. Qui il problema è dentro la comunità dei credenti in Gesù. Questo è il punto centrale qui. E ci sono delle voci e delle accuse, direi io, forse non del, che sono ritenute false, ma che è facile, sono percepite così e sono trasmesse, in cui Paolo insegnerebbe, questo è molto interessante, perché insegnerebbe ai giudei ad abbandonare, ai giudei che credono in Gesù, ad abbandonare la circoncisione. E da qui si vede che, come ha raccontato tutti gli atti, la missione di Paolo è essenzialmente una missione verso Israele, anche se lui è l'apostolo dei gentili. Gli atti rappresentano in gran parte Paolo nelle sinagoghe, e quindi si può ben capire questo, cioè come questo sia un'accusa possibile, ecco. Qui si vuol dimostrare che è assolutamente falsa, questo è il punto centrale. Quindi non è che sia indifferente per Paolo il problema della circoncisione, cioè qui si Luca vuol dire che mai e poi mai Paolo si è neanche immaginato di andare a predicare che i giudei credenti in Gesù non avrebbero più dovuto circoncidere. Questo Luca vuol dire, e questa è la dimostrazione. A Gerusalemme, qui c'è la distinzione qui, in questo brano, non è fra gli ebrei che credono in Gesù e quelli che non credono in Gesù. Qui la distinzione è fra, come dice, come accennava, mi sembra, Stefano, fra una chiesa tranquilla e di lingua aramaica, in questo momento non ci sono problemi, persecuzioni, e quando ci sono state con alcuni, con i capi, ma soprattutto vorrei far osservare questo, le accuse fatte a Pietro, ai dodici, nei primi capitoli, non hanno niente a che vedere con le accuse fatte a Paolo qui. Assomigliano di più alle accuse fatte a Stefano. E questo è osservato dagli esegeti più attenti. Qui ci sono gli ellenisti, ci sono gli ebrei di lingua greca, sia a Gerusalemme che nella diaspora, che è un altro mondo. E qui c'è un problema. Paolo va a Gerusalemme, Giacomo rappresenta ovviamente quella chiesa di lingua aramaica, eccetera, e sono in pace. L'unica persecuzione a Gerusalemme più globale, diciamo, che non tocca qualcuno, solo dei capi, è stata quella appunto dopo l'uccisione di Stefano, in cui si dice esplicitamente che molti degli ellenisti hanno dovuto andarsene. L'atteggiamento degli ellenisti all'interno del mondo giudaico era diverso dall'atteggiamento di Giacomo e degli altri, evidentemente. Quindi io concludo questo così, la mia impressione, che da un lato Luca vuole dimostrare, come per Stefano, così anche per Paolo, che queste accuse sono completamente infondate. Ma dall'altra parte queste accuse sono significative di un approccio, per esempio in Stefano rispetto al Tempio. Il discorso di Stefano è molto diverso dai discorsi di Pietro, nei primi capitoli. Così qui Paolo è presentato e percepito dai credenti in Gesù a Gerusalemme di lingua aramaica, percepito come un problema. Luca vuol mostrare che non è così, e Luca fa in tutto il libro degli Atti, e questo è molto significativo, fa di Giacomo il difensore di Paolo, è colui che gli è amico, che lo aiuta e che gli crede e che è il suo difensore. Questo avviene nel capitolo 15, dove l'intervento di Giacomo è decisivo, e avviene anche qui. E Giacomo, che questo sia tutta la verità storica, non lo so, perché se si legge la lettera ai Galati, per esempio, uno si pone altri problemi. Però è molto importante, io credo, seguendo l'intenzione di Luca, il suo racconto, mostrare come Luca ha voluto fare, e questa è anche un'indicazione, diciamo, di quel che deve essere, ha voluto fare di Giacomo e di Paolo, Giacomo addirittura è il suo difensore sempre, è colui anche che lo garantisce. E questo è molto bello, anche in questo caso, quello che Paolo quindi fa non è altro che la conferma. Paolo non fa uno sforzo per andare a fare questo, non dobbiamo interpretare in questo modo, è un modo che abbiamo sempre usato, ma è improprio. Non è che Paolo deve sforzarsi per andare a fare il sacrificio nel Tempio ci andava sempre, ci crede Paolo ai riti del Tempio, fa i voti, fa la Pasqua, quindi non è che deve sforzarsi, deve, facendo questo, dimostrare ai credenti in Gesù di questa chiesa di lingua aramaica che lui è osservante come loro. Chiediamo anche per noi di poter sempre fare la volontà di Dio, come ci riferiscono gli Atti, quando Paolo doveva salire a Gerusalemme, sia fatta la sua volontà. Ecco, con questo spirito anche preghiamo, diciamo: ascoltaci, Signore. Preghiamo per noi, per tutti quelli che leggono queste pagine, perché possano ricavarne un beneficio spirituale, un aumento di Spirito Santo. Preghiamo. Per tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo oggi, così diverse da allora e così diverse anche tra noi oggi, perché tutte siano guidate dallo Spirito di Dio. Preghiamo. supplichiamo per la pace, chiediamo la pace per il futuro del mondo, per la giustizia, per i poveri, per i miseri, preghiamo.
Preghiamo ancora per Angelo Loi, che oggi ha il suo ultimo viaggio, e per tutti i giovani, cioè sì, giovani, non sono più giovani, per tutti quelli che appunto hanno passato il grande travaglio degli anni 80, della tossicodipendenza, della AIDS, eccetera, per quelli che sono già morti, per quelli che sono ancora in vita. Preghiamo tutti, per tutti i ragazzi della Rupe, che in qualche modo si sono avvicinati anche alla comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo, come dicevo all'inizio della messa, Don Albino, l'ex parroco di Zola. Preghiamo.
Preghiamo per la Sicilia, in particolare per la città di Palermo, che è stata invasa da un'inondazione d'acqua molto, molto colpita, e anche alcuni morti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre anche per tutti quelli che ci fanno del bene. Preghiamo.
Per tutti quelli che devono fare i sacramenti, che sono rimasti indietro a causa della pandemia, bambini della prima comunione, quelli della cresima, battesimo di Nali, perché possiamo accompagnarli per bene, e anche approfittando di questo tempo, che non sia un tempo perso. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Così anche per un bimbo, Pablo, di 9 anni, che viene battezzato domenica a Montesole per sua volontà, con permesso della sua famiglia, ma per lui, per la sua vita, per quello che il Signore gli ha ispirato. Preghiamo.
Per Irene, una giovane che oggi viene a Montesole per conoscerci, preghiamo.
Ascolta, Dio, le nostre preghiere, che noi ti affidiamo con fiducia nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.